O Padre, ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza perché continui a donarci il tuo amore attraverso tuo Figlio che ci parla, è Lui che ci invita a scegliere le cose che durano, a non prendere sentieri che ci conducono lontano dalla meta. Signore Gesù, noi ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo perché la tua presenza in mezzo a noi è una presenza di speranza e di luce. Aiutaci ad approfittare di questa luce, fa che ci lasciamo totalmente illuminare da te. Donaci il tuo spirito perché trasformi radicalmente il nostro cuore e renda nuova la nostra vita. O Maria, tu che sei la Vergine fedele, insegnaci il segreto della tua fedeltà e del tuo equilibrio. Amen. Siamo arrivati al versetto 46 del capitolo 6 e quindi ci avviamo verso la conclusione di questo lungo capitolo formato da 49 versetti che racchiude tutto il cosiddetto discorso del piano o della pianura di San Luca. E dopo aver visto alberi e frutti, oggi vediamo le due case. Comincia con un interrogativo. Gesù che domanda a ciascuno di noi, guardate che San Luca non sta scrivendo per i contemporanei di Gesù oppure per qualche pia persona che stenta a convertirsi, no, ha in mente i discepoli che leggeranno il suo Vangelo, quindi tra quelli che leggeranno il suo Vangelo e lo stanno leggendo attualmente ci siamo noi. Quindi San Luca ci sta presentando la parola di Gesù che è per noi, e Gesù quindi che stasera ci dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e poi non fate ciò che dico? Ecco, c'è quindi un lamento di Gesù, una domanda ma che è anche un lamento. Di fatto, mentre Gesù ci si domanda perché lo chiamiamo Signore, Signore, dall'altra parte ci mette in guardia e ci dice: tu stai facendo tante belle parole, stai gridando a me, ma in realtà sono soltanto bla bla. Ricordate Isaia: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Quindi questo è il guaio. È il guaio di avere delle labbra piene di Dio, ma un cuore che non è lontano da Dio. Ricordate che San Matteo presenterà un altro insegnamento di Gesù: là dov'è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore. Ecco, la domanda successiva potrebbe essere: allora dov'è il mio cuore? Perché se voglio sapere dov'è il mio tesoro, basta che mi domando dov'è il mio cuore. A che cosa tengo di più? Quali sono le cose a cui non so rinunciare, a cui non voglio rinunciare, quelle cose che veramente hanno senso per la mia vita perché non le mollerei mai? E allora è lì che vedo che c'è il mio tesoro. Qualche volta ci si può domandare anche se per caso noi dovessimo togliere Gesù dalla nostra vita, che cosa cambierebbe? Se cambierebbe poco, vuol dire che Gesù conta poco. Perché noi spesso rischiamo di essere degli onesti atei, delle buone persone, che non fanno del male a nessuno. Quante volte si sente dire: ma guardi, io faccio del male a nessuno, io rispetto tutti, ma guarda, faccio il mio lavoro, la mia famiglia. Cosa risponderebbe un negretto del Katanga che vive senza aver conosciuto Cristo e che vive le stesse cose? Cosa cambia? Alla fine rischiamo davvero di essere degli onesti atei. Se non c'è una marcia in più, qualcosa in più, vuol dire che stiamo semplicemente facendo della buona educazione, non della vita cristiana. un conto essere delle persone educate, un conto essere dei cristiani. E allora Gesù qui ci mette un po' sull'avviso, domandandoci, va bene, allora che senso ha questa tua religiosità se poi non è fede? Distinguiamo la religiosità dalla fede. Il dire Signore, Signore è l'espressione esterna della mia religiosità, ma non sempre la mia religiosità ha un fondamento radicato, vero. Dobbiamo distinguere la fede dalla religiosità. La fede è l'adesione del cuore a Dio, la religiosità è l'espressione esterna del mio aderire a Dio. Ora, io posso avere una religiosità senza fede e una fede senza religiosità diventa un po' più difficile, però qualche volta posso anche non esprimerla, mettiamo in casi difficili, persecuzione religiosa, l'impossibilità di manifestare la mia fede, come in Russia e in Cina, cosa faccio? Non posso, però la mia fede c'è lo stesso, magari. Allora, può mancare la religiosità, l'espressione esterna della fede, posso anche non dire mai Signore, Signore, e aderire totalmente a Lui, ma posso anche continuare a dire Signore, Signore ed essere semplicemente una bella recita, cioè esprimere esteriormente qualcosa che dentro non c'è. Non so se mi sono spiegato, ecco, credo che non dobbiamo confondere la religione con la fede, la religiosità con la fede, il culto con la fede, tant'è vero che i profeti continuano a gridare contro un culto, cioè contro un'espressione esterna che dovrebbe essere della fede e che in realtà se vai a raspare c'è soltanto una bella illusione, come quei bei fondali di Hollywood che vai a toccare e dici ma guarda che profondità, c'è il deserto dell'Arizona, in realtà è soltanto una tela dipinta, una gigantografia che riproduce meravigliosamente questa cosa, ma è soltanto teatro. Allora spesso il nostro rischio è questo, Gesù dice attenzione, quindi è ancora un grido profetico quello di Gesù, Gesù si unisce al grido dei profeti. Ricordate anche Geremia, questo popolo viene a consumare i miei atri, Geremia proprio dice a consumare i miei atri, cioè a furia di inginocchiarsi e di sfrecciare sul marmo, eccetera, rischiate di consumarlo, ma siete lontani da me. Questo tempio io lo distruggerò. Vengono dentro nel mio tempio e dicono tempio del Signore, tempio del Signore, tempio del Signore è questo, ma cosa serve dire tempio del Signore è questo se poi non c'è una vita conseguente, consequenziale rispetto a quello che dici? Allora, Signore, Signore, e poi non fate ciò che io vi dico, ecco questo è in fondo questo lamento di Gesù che si riaggancia, come vi dicevo, a tutta la predicazione profetica. E Gesù viene per mettere in risalto dove ci sono i buchi, dove c'è polvere, dove ci sono le ragnatele, come quando un raggio di luce entra in un ambiente buio e subito risalta tutto ciò che c'è in disordine. Ecco che Gesù viene a domandarsi, allora, che cosa stai facendo oltre a dire Signore, Signore? La tua vita è un dire Signore, Signore o è qualcosa di più? Ed ecco che viene, che Gesù presenta con una immagine molto efficace la persona che ascolta e la persona che non ascolta, cioè che ascolta e che vive, non è semplicemente soltanto uno che ascolta, no? Dice così: chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. Quindi notate bene che non basta ascoltare, ma si tratta di ascoltare e di mettere in pratica. È una cosa che verrà ripresa perfino da San Giacomo. San Giacomo nella sua unica lettera, non si può dire che esistono la prima lettera di Giacomo, esiste una sola, nella sua unica lettera, a un certo punto dice non siate come ascoltatori smemorati illudendo voi stessi. C'è il rischio di essere degli ascoltatori smemorati, cioè gente che ascolta che poi si dimentica quello che ha ascoltato, che la parabola del seminatore ci presenta un po' questo atteggiamento di andare a cogliere questo seme e poi lasciarselo portare via, no? Quando tu ascolti ma non metti in pratica, arriva il nemico e ti porta via tutto, il nemico che è ladro per eccellenza ti porta via la parola. Allora, dimostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sopra la roccia. Quindi, ecco l'uomo che ascolta e mette in pratica tutte e due le cose. Quindi, ascoltare, proprio è akouon, è un ascoltante, e poi è uno che fa, potremmo dire un ascoltante e un facente, perché poi viene usato un altro participio presente, è poion, quindi c'è un akouon e un poion, cioè è colui che ascolta e colui che fa, potremmo dire un facitore, un ascoltatore e un facitore, essere facitori della parola. Occorre che questa parola diventi vita. Tanto, notate bene che il verbo che viene usato è proprio il verbo poieo. Il verbo poieo è il verbo con cui viene tradotto il creò ebraico. In principio il Signore Dio creò il cielo e la terra. In greco è epoiesan. Quindi ha fatto, ha creato. Quindi occorre diventare gente che mettono la parola nella concretezza, cioè una parola che diventa veramente vita, una parola che si vede. Ricordate che allora è ancora il collegamento con quello dei frutti, no? Un albero che sembra buono ma che poi non fa frutti, ricordate che troveremo, cioè l'anticipo, troveremo la parabola del fico, che non fa frutti. Tante foglie, ma non fa frutti, neanche uno. E allora ecco questo rischio di avere lì un fico che occupa un terreno inutilmente. Essere delle piante ornamentali nella casa di Dio. Il Signore non ha piante ornamentali, ha piante fruttifere. Occorre che non solo siamo belli esternamente, ma occorre che questa bellezza, questo Signore, Signore che noi diciamo, diventi invece qualcosa di creatore, di creativo, quindi gente che dimostra nella parola ciò che lui vive, mostra nella sua vita ciò che la parola ha prodotto. Ricordate che Gesù stesso si presenta così, quando lui compie gesti risanatori o gesti di consolazione o che parla, la gente rimane stupita. L'avevamo già visto che anche in San Luca dice: non è come gli altri, non è come i nostri scribi e farisei, i quali sono gente che hanno tante buone parole, ma non sono autorevoli. Lui parla con autorevolezza, non con autorità. Spesso viene tradotto parla con autorità. Ora, l'autorità è piuttosto qualcosa che suona come imposto dal di fuori, no? L'autorevolezza è qualcosa che si impone da di dentro. Un padre autoritario è uno che dice: è così e devi fare così perché io comando io qui. Questo è autoritario. L'autorevole è colui che si propone quello che ti sta dicendo attraverso ciò che già lui sta vivendo, e quindi mentre te lo propone la sua proposta diventa così forte e autorevole che non puoi fare a meno di seguirla, perché l'altro, prima ancora delle parole che tu hai detto, vede ciò che tu stai vivendo. Ecco l'autorevolezza di Gesù, ecco l'autorevolezza dei genitori. Suor Elvira dice: i nostri figli ascoltano con gli occhi, cioè vedono quello che fai prima che quello che dici. Uno dei ragazzi di Suor Elvira dice: il mio papà era un bravo uomo, mi diceva sempre di andare a messa, ma lui, quando io mi diceva di andare a messa, in realtà lui stava a casa a guardarsi la televisione. Mi diceva che non dovevo andare al bar, ma lui intanto tornava a casa ubriaco, capite? Allora, i figli guardano con gli occhi, e tutti quanti, cioè ascoltano con gli occhi, scusate, tutti quanti impariamo ad ascoltare con gli occhi, cioè una persona che dice tante cose belle ma poi non le fa, alla fine perde ogni credibilità, quindi ogni autorevolezza. Ecco allora le due parole importanti, uno che ascolta e che mette in pratica. E quindi chi è questa? È un uomo saggio, L'uomo che ascolta e mette in pratica è un uomo sapiente. Il sapiente è uno che costruisce una casa, ma scava profondo, ha posto le fondamenta sulla roccia, cioè una parola che è diventata la base su cui costruire la propria vita. Che cos'è la casa? Nella simbologia, non solo biblica, ma in tutta la letteratura, la casa è il simbolo della vita. Ora, una casa che ha un fondamento profondo, solido, sulla roccia, vuol dire una vita che ha una base che dura, che rimane, che non viene meno. Una vita che ha posto le sue radici in luogo profondo. Altrove, ricordate anche Geremia, dice chi ascolta la parola di Dio, l'uomo che ascolta e mette in pratica, è simile a un albero piantato lungo corsi d'acqua. Quindi un albero che ha per le radici acqua in abbondanza, quindi un humus, l'umidità, e quindi può diventare fecondo, e quindi ha stabilità, e ha futuro, e ha possibilità di fiorire e di produrre frutto. Mentre l'uomo che ascolta ma non mette in pratica, oppure l'uomo che confida nell'uomo, quindi l'uomo che confida nel Signore, è l'uomo piantato lungo corsi d'acqua. Confidare nel Signore vuol dire che lascia che la parola del Signore entri in lui e lo plasmi, lo cambi, lo trasformi. L'uomo invece che confida in se stesso e che crede di poter bastare a se stesso, quindi non ho bisogno di ascoltare, non ho bisogno di lui, posso fare benissimo o meno, sono in grado di gestirmi da solo, sono bravo e ce la faccio da solo, non ho bisogno di ricorrere a nessuno, sono autosufficiente. Ricordate la tragica fine della Torre di Babele, no? La famosa capitolo 11 del libro della Genesi. Una società, il mio professore di Sacra Scrittura in Antico Testamento, Monsignor Galbiati, quando arrivavamo al capitolo 11 della Genesi, diceva: scrivete, titolo, fallimento di una società senza Dio. Potremmo dire fallimento di una vita senza Dio, di un uomo che crede di poter fare a meno di Dio. Quando tu puoi fare a meno di questa parola, questa parola che è una parola su cui si basa la tua vita, non è una parola vuota, non è una chiacchiera, non è un bla bla, ma è parola. Ricordate che questa parola della lingua ebraica di per sé vuol dire parola evento, parola avvenimento, cioè parola che produce qualcosa per cui è mandata, no? Non è semplicemente la parola logos, in greco ci sono due modi per tradurre, la Bibbia dei Settanti traduce in due modi la parola parola, traduce logos e poi traduce rema. Ora, curioso, quando Maria dice avvenga di me secondo la tua parola, viene usato rema, epito rema su, secondo la tua parola. E quando Pietro dice sulla tua parola getterò le reti, kata to rema su, ancora una volta rema, cioè dove ancora i pastori a Natale, andiamo dunque a vedere questa rema. Che cos'è? Andiamo a vedere questa parola evento, quindi è una parola evento, è una parola avvenimento, cioè è una parola che produce ciò per cui è stata mandata, è la parola di Dio, è una parola che egli disse e tutto è stato fatto. Mentre le mie parole sono parole che producono poco, sono chiacchiere, sono bla bla bla, la parola di Dio è una parola che nel mentre è pronunciata produce sia il cielo e il cielo è fatto, sia la terra e la terra è fatta. Tu hai detto e le stelle corrono, capite? È una parola creatrice, in questo senso. Allora qui si sta parlando di rema, questo uomo che ascolta le mie parole, queste parole che sono parole che producono ciò per cui sono state mandate. Non è qualcosa che così rimane sospeso a mezz'aria, delle belle parole. Oh sì, guarda, ho ascoltato un bel discorso, oh. Ricordo mio zio che in seminario c'era ogni anno, quando si era nei seminari minori c'era la festa della mamma, poi dopo i seminaristi diventano grandi, allora c'era la festa di papà. Allora dal liceo in avanti c'era la festa di papà, io ero entrato già in liceo, quindi ho sempre vissuto la festa di papà in seminario. Il papà poteva venire solo, rigorosamente uomini, niente mamme, niente zie, niente, solo uomini. Per cui veniva mio papà accompagnato da mio zio, no? E mi ricordo che mentre il cardinale, allora il cardinale Giovanni Colombo, parlava ai papà, agli zii, a quelli che convenivano, noi seminaristi eravamo a tavola, mangiavamo, magari si mangiava un'ora prima perché dopo dovevamo mangiare loro, perché non si stava tutti nel grande refettorio del seminario. Potete immaginare più di 1100 seminaristi, 1200 seminaristi, allora Venegono era qualcosa di impensabile, dover metterli a mangiare tutti lì. Adesso allora c'erano 5 seminari ed erano 1700 seminaristi, adesso c'è un seminario solo e non si arriva a 200. Allora, comunque lasciamo perdere queste cose che non c'entrano assolutamente niente con quello che stiamo dicendo. Allora, sta dicendo, noi finivamo di mangiare, poi si andava dietro alle vetrate del teatro auditorium di Venegono per ascoltare un po', magari ci arrivavano degli ecchi, cioè, il cardinale parlava, eccetera. Io ho visto che mio papà e mio zio erano là che ascoltavano, guardavano. E allora, quando sono usciti, ho domandato a mio zio: ah, e allora cosa ha detto il cardinale? Oh, che parole che non lì, oh, che parole, oh, che buca, oh, che roba. Ma di che cosa ha parlato? La minga di Titul. Allora, capite? Il nostro rischio è questo, no? Che belle parole, però alla fine cosa ha detto? La minga di Titul. Ecco, allora stiamo attenti a non trasformare queste belle parole, che le parole di Dio non sono queste parole, bla bla bla, delle parole che edificano dentro il cuore, ti danno slancio, ma poi alla fine no, è una parola creatrice. Quindi se tu veramente accogli questa parola, sei l'uomo sapiente, scavi in profondità e stai costruendo in profondità, è una parola profonda, vera, autentica, e quindi è sopra la roccia. Ricordate, la roccia nella Bibbia non è una cosa qualunque. Ricordate il Salmo: tu sei la mia roccia, Dio è la mia roccia. Ricordate che il verbo credere in ebraico è la stessa radice della parola Even, che vuol dire roccia. Amen, è la stessa cosa. Cosa vuol dire Amen? Quando noi diciamo Amen vuol dire sostanzialmente questo: mi appoggio su di te come su una roccia, mi fido totalmente di te, tu sei la mia roccia. Quando noi diciamo Amen, allora è chiaro che Gesù sta ricordando la roccia con la R maiuscola, quella roccia da cui scaturisce l'acqua di cui gli ebrei si nutriranno nel deserto, a cui berranno per non morire di sete. Ecco, è lui la roccia su cui puoi costruire la tua vita, è il Signore stesso, è il Padre, è Dio. Allora, se sei uno che accoglie la sua parola e la mette in pratica e lascia che questa parola sia creatrice, è chiaro che la tua sarà una casa costruita su una roccia. E poi presenta anche che cosa succede. Non è che quando tu hai costruito questa casa sei sicuro, non ci saranno difficoltà. Vedete come Gesù ci mette subito di fronte al disagio, eh? Se tu ti stai preparando a servire il Signore, preparati alla prova. Ecco cosa succede: venne la piena del fiume, irruppe contro quella casa. Quindi arrivano le prove e ci sono per tutti, per i buoni e per i meno buoni, per quelli che costruiscono bene e per quelli che non costruiscono bene. Le prove ci sono sempre, perché la nostra vita è un luogo dove si mette alla prova se ami veramente, se la tua casa è stata costruita saldamente. San Paolo parlerà: tutto verrà messo alla prova col fuoco, per cui se hai costruito con la paglia brucerà subito, se hai costruito con l'oro resisterà. Ecco perché dice: ognuno costruisca col materiale che vuole, però sappia che alla fine tutto verrà provato nel fuoco. Ecco la prova. In questo caso c'è l'acqua, che è un po' l'alluvione. E allora vediamo, dice, quando arriva il brutto tempo, Palestina al brutto tempo non era una cosa che durava molto, se la casa non era costruita sulla roccia ed era costruita soltanto di fango, bastava che piovessero molti giorni uno tira all'altro che tu ti trovi un mucchiato di fango invece della casa. Allora Gesù dice: attenzione, sta attento che se non hai costruito bene ti trovi a mal partito. Quindi una vita che crolla miseramente sull'incompiuto, che finisce in qualcosa di inconsistente, un buco di fango. Non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. Ecco cosa è accaduto. Il fiume, le prove della vita, tutte le avversità non hanno prevalso, non prevarranno. Perché? Perché c'è sotto una base solida, l'hai messa su Dio e nessuno potrà portare via Dio. Nessuno ti potrà rapire da qui. Seconda immagine. Chi invece non ascolta, ascolta ma non mette in pratica, ecco qui è una religione senza fede, un dire Signore, Signore senza vivere, questo è un accontentarsi dell'apparenza, una bella casa fatta di cartongesso, ma non regge poi di fronte alle piene dei fiumi. Il cartongesso si affloscia miseramente, basta che ci sia un'umidità un po' forte e tutto va a pezzi. Ecco, chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo. Notate bene che il Vangelo di Matteo dice un uomo stolto, qui invece no, dice solo un uomo. Come c'è di là, c'era un uomo qualunque. Non dice che è più sapiente o meno sapiente, perché non è tanto la sapienza dell'uomo che fa resistere la casa, ma l'aver scelto di costruirlo sulla roccia. Quindi è la roccia che rende stabile la tua casa, non è la tua bravura. Non sei tu che puoi fare qualcosa, ma è Dio che fa tutto per te. Capite? Anche qui c'è una sottigliezza, Quindi non è che ci sia un uomo sapiente e un uomo stolto. Allora è chiaro che lo stolto vuol dire: che colpa ne ho io se sono nato stolto? La sorte mi ha fatto nascere così e dunque sono nato stupido e quindi non posso se non fare cose stupide. No, a tutti viene data la chance. Allora c'è l'uomo pigro, l'uomo che vuol vivere con comodità le cose e non vuol mettersi in discussione, allora ascolta, ma si guarda bene da rendere operativa questa parola, da far sì che questa parola lo scalfisca. Ricordate che qualche giorno fa il Vangelo, sempre di Luca, presentava a chi paragonerò questa generazione, lo troveremo poi un po' più avanti, oltre il capitolo 8, credo, adesso non ce l'ho sott'occhio, è così, sì, proprio nel capitolo 7, quando Gesù dice a chi paragonerò questa generazione, è simile a quei bambini che non hanno voluto giocare a nessun gioco, né ai funerali né ai matrimoni. Cioè non... Il motivo non è che non gli piacesse il gioco dei funerali o il gioco dei matrimoni, è che non volevano giocare, cioè non volevano compromettersi, non volevano mettersi in gioco, giocare e mettersi in gioco. E quindi è un ascoltare ma non mettersi in gioco, c'è questo rischio. Allora l'uomo, il quale ascolta e non mette in pratica, un po' come abbiamo visto l'uomo che si fa rubare la parola. Se te la fai rubare, è chiaro che questa parola rimane inefficace, non costruisce niente, non è una parola poietica, potremmo dire, è una parola che produce, che fa, è una parola che è svuotata, diventa soltanto un suono, non è più la parola creatrice, è una parola vana, parole vane, parole inutili. Un uomo che ha costruito una casa sulla terra senza fondamenta, il fiume la investì e subito crollò e la rovina di quella casa fu grande, una vita rovinata, la rovina fu grande, vuol dire una vita completamente distrutta, disfatta, no? Non abbiate paura di quelli che ti tolgono la vita fisica, la vita biologica, abbi piuttosto paura di quelli che ti tolgono la voglia di vivere, cioè la gioia di vivere, la pienezza della vita. Cioè, cosa ti serve avere una vita apparentemente buona se questa vita è una vita sfaldata, una vita senza senso, una vita vuota? Cioè, in fondo, mettere Dio nella propria vita significa costruire in maniera stabile e piena, mettere se stessi o altre scelte nella propria vita vuol dire costruire senza una base, senza un futuro, è un costruire in maniera approssimata, è un po', potremmo domandarci quali sono le cause. Gesù non dice che è a causa di stupidità o di altro, potremmo domandarci le cause, noi le conosciamo tutte, no? Perché noi siamo degli ascoltatori smemorati, forse perché la parola è impegnativa, forse perché accogliere questa parola e permettere che lei lavori in noi vuol dire svuotarci di tante cose. Sant'Agostino, quando parla della conversione, la presenta come lo svuotare un vaso di aceto per permettere che Dio ci metta il miele. Dice, non puoi lasciare che dentro l'aceto, devi lavare questo vaso e metterci dentro il miele, no? Oppure permettere che Dio riempia il tuo recipiente. E perché tu possa ricevere il dono di Dio occorre che tu dilati più che puoi la tua borsa. Quanto più è grande il dono, devi dilatare, devi permettere. Quindi c'è un minimo da fare, c'è un aprire le mani per ricevere quello che lui ti dà. Capite che aprire le mani vuol dire anche mollare quello che hai dentro, no? E noi vorremmo tenere lì le cose, ma dall'altra parte prendere quello che ci dà, ma se non apri le mani, occorre dilatare il nostro desiderio e aprire le nostre mani senza paura di perdere niente. Gesù in fondo ci lascia tutti questi interrogativi, no? Qual è la causa di una vita rovinata? Noi abbiamo davanti tante situazioni di vite rovinate, no? Tanto vabbè, cominciamo a guardare la nostra, a vedere su che cosa sto costruendo, quali sono le basi della mia vita attuale. Quali sono le mie fondamenta? Sono profonde oppure sono la mia vita è costruita sulle emozioni, su una religiosità che mi inebria, oppure su qualcosa di solido? Non sento niente, però continuo ad andare avanti. Non avverto niente, ma prego lo stesso. Ah, ma io prego solo se mi sento, perché le cose fatte senza sentire non hanno un gran valore. Ma chi l'ha mai detto? Andate a lavorare solo se vi sentite? Cucinate solo se vi sentite? Se fosse lecito, credo faremmo, no? Ma in realtà è la stessa cosa, alla fine né la preghiera né la nostra vita non è il fare quello che sentiamo, ma il fare quello che vogliamo, cioè ciò che abbiamo deciso nel profondo del nostro cuore, in quanto l'abbiamo scelto come verità e come costruttivo, indipendentemente dal fatto che ci gusti o non ci gusti. Fedeltà, dice Santa Teresina, è decidere di amare ogni giorno colui che si è giurato di amare per sempre. È facile dire ti amerò per sempre, ti giuro di amarti per sempre, però la fedeltà non è questo, la fedeltà è decidere di amare ogni giorno colui che si è giurato di amare per sempre. È una cosa noiosissima che io vado ripetendo, che quando si fa la luna di miele, mangiato il miele rimane la luna, e questa rimane tutta la vita, è normale che sia così, eh? Ed è ogni giorno devi impegnarti a vivere questo amore che hai giurato di dare, e qui la fatica, che non è legata al sentire o al non sentire, perché io non sono responsabile di quello che sento, perché sono responsabile di quello che voglio. Posso anche non sentire niente, ma io continuo a volere fare il bene, continuo a volere donare la mia vita, continuo a giocarmi fino in fondo. Ecco allora che questa vita costruita sulla parola di Dio è una vita che si deve basare su qualcosa di profondo. Su che cosa sto basando la mia vita? Sulle emozioni, su quello che sento, sulla bellezza. Quando verranno meno queste cose, che allora cosa sarà? C'è qualcosa di stabile, che è una parola che magari non dà gusto. È bello ricordare che quando Dio dice a Ezechiele, figlio dell'uomo, mangia questo rotolo, allora gli fu dato un rotolo da mangiare, e questo lo mangiò, dice, era dolce nelle labbra, ma amaro nelle viscere. Che cos'è questo dolce nelle labbra, amaro nelle viscere? Una parola bella da ascoltare, ma durissima da vivere. difficile da digerire, viene viscera il luogo della digestione, dove la devi far tua, è amara quando devi farla tua, quando l'ascolti, oh che bello, che bello, che bello, ma dopo invece bisogna viverla, ed è il vivere che è esigente, è duro, è impegnativo. Ecco, Gesù ci mette davanti un po' tutta questa impegnatività, bellezza certo, è una parola bella, ma anche molto impegnativa, molto esigente. Gesù non viene a regalarci una tisana, viene a darci uno shock, un elettroshock spirituale, viene a scuoterci, viene a mettere in discussione le nostre sicurezze di persone un po' per bene, di persone che si sentono già arrivate, per fortuna che il Signore ha me, perché se non avesse me sarebbero ben poche le persone che vanno in chiesa, meno male Signore che hai me, Signore ti ringrazio che non sono come gli altri uomini. Diceva il fariseo andando nel tempio, no? Ingiusti, adulteri, cioè io invece pago le decime devo, e poi digiuno due volte alla settimana, e poi. Il Signore non ci chiede che cosa facciamo, ma chi siamo. A volte siamo così occupati a fare del bene che non abbiamo tempo per essere buoni. Questo tempo, c'è questo rischio, devo occupare tutto il mio tempo a fare del bene, ma ti sei fermato a domandarti se stai cercando di essere buono, non solo fare del bene, Il nostro rischio è questo di correre, cercare, ti devo fare del bene, ma quindi che il Signore non ti domanderà quanto bene hai fatto, ma sei stato buono, sei diventato tu buono. Poi sarà normale, se tu sei buono poi sicuramente trasmetterai bene. Uno dei messaggi della Madonna di Medjugorje, mi pare nel maggio del 2003, diceva: cari figli, convertitevi, perché se cambiate voi, tutti intorno a voi cambieranno. Certo, cominci a diventare buono tu e tutto il resto cambierà. Se tu diventi luce, tutti intorno a te saranno illuminati. Se cominci a risanare il tuo occhio, sicuramente comincerai a vederci meglio. E certo guiderai anche gli altri. Ecco, penso che anche questa volta possiamo fermarci qui, perché ne abbiamo per qualche tempo da riflettere, no? Che casa stiamo costruendo, su che cosa stiamo costruendo, in che modo ci stiamo costruendo, quali sono le basi profonde oppure superficiali, no? Quando arriva l'alluvione le prime ad essere portate via sono le roulotte. Anche credo.